prima di passare alla Santa Cena, vorrei condividere una parola con voi. Romani, il capitolo 12, un brano, vorrei dire, conosciutissimo, a cui faccio riferimento molto spesso, anche se lo prendo come brano principale, non tutti gli anni. Romani 12, il versetto 1. Vogliamo avere occhi, vogliamo avere un cuore, uno spirito per ricevere ciò che Dio vuole dirci come comunità, ma anche ognuno di noi singolarmente. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Fratelli, una breve parola, perché abbiamo la Santa Cena stamattina, che non deve essere un momento affrettato. Qui Paolo inizia una sezione nuova del libro che ha scritto alla Chiesa qui in Italia, la Chiesa di Roma, e di conseguenza a tutte le Chiese in Italia e nel mondo. Ma vogliamo dire oggi la Chiesa di Colugna. Dio ci chiama con autorità. E vorrei farvi notare la prima cosa che il Signore mi ha messo in cuore leggendo questo brano per stamattina. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Dio è stato buono con noi e noi dobbiamo essere buoni con gli altri. Dio è stato generoso con noi. Dobbiamo essere generosi con gli altri. Dio ha fatto per noi cose che non meritavamo. Meritavamo casomai il contrario di quello che abbiamo ricevuto. Meritavamo invece del perdono il giudizio, la condanna che doveva essere eseguita anche subito. Invece di essere accolti, dovevamo essere respinti. Invece di essere considerati membri della famiglia di Dio, dovevamo essere tacciati di, non so, di straniero, di persona non di qua, che non c'entra con noi, che non c'entra con la casa di Dio. Dio è stato buono con noi, e se portiamo il nome di Cristo, noi abbiamo, non voglio dire il dovere, ne abbiamo parlato ultimamente, ma ci sentiamo in obbligo, anzi abbiamo il desiderio di comportarci come si è comportato Dio. Sarà in noi ed è in noi il desiderio di essere come Dio. Ogni esortazione al servizio non è un appello a chi mi lava i piatti, chi sposta i tavoli, chi mi fa l'orto, chi mi lava la macchina, chi va in fabbrica a fare il turno di notte. Ogni invito a lavorare, e lo metto fra virgolette, nel regno di Dio è un invito di partecipare non soltanto all'opera di Dio, ma alla persona di Dio, perché è operando che assomigliamo sempre di più al Signore Gesù Cristo. Il misticismo ricorda mezzi strani, liturgici, poi ognuno va via e fa quello che voleva, perché ha fatto il suo, ha avuto il suo momento di grande trascendenza, quando si sentiva per un'esperienza particolare in mezzo al paradiso. Ma poi ognuno va per conto proprio, un po' come la droga. La droga, mi dicono, è una cosa bellissima, quando sei al momento di massima efficacia, però poi ti risvegli ad un inferno. E la religiosità che si esprime unicamente in un culto come questo di stamattina, o momenti, gloria a Dio, abbiamo avuto anche questa settimana in più posti della nostra chiesa, momenti la forte presenza del Signore. Ma se è tutto qui e non si esprime anche al di fuori dei momenti di culto, siamo veramente persone povere. E la Bibbia dice che se è soltanto una questione di andare in una specie di estasi spirituale, per poi, senza avere nessun frutto, nessuna opera, niente di concreto, di tangibile, forse non siamo neanche salvati. Perché Dio non è così. Noi operiamo per essere con Dio, per essere come Dio, il mezzo che Dio ha scelto per benedirci. E in questo contesto ha distribuito anche dei doni, dei carismi, ha operato in noi con una chiamata, ha dato a certi un dono, ad altri 10 doni, ad altri chiamate veramente che li mette alla ribalta mondiale. Però alla fine il Signore dice: qualunque sia il dono, qualsiasi sia il compito che hai ricevuto, nessuno di voi abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Nessuno di noi può dirsi qualcosa se non per quello che abbiamo ricevuto per grazia dal Signore. Di cosa mi vanterò allora? Non ho nulla, e non ho nulla di mio per dire: ecco, se ho qualcosa. Sono amato da Dio, sono stato redento da Dio, sono stato chiamato da Dio, ho ricevuto dei doni del Signore, ricevo la guida dello Spirito giorno per giorno. Se devo vantarmi di qualcosa, non mi vanterò di me stesso, ma di quello che ha fatto il Signore, neanche in me, ma per me, e poi in me. E poi, in terzo luogo, forse, ma devo stare molto attento anche qui, per mezzo di me. Parlo personale perché deve essere un discorso personale per ciascuno di noi. Quello che dico io, ognuno di noi può dire bene usare il singolare in questo caso. Sono quello che sono, se sono qualcosa, per la grazia di Dio. Nessuno si creda qualcosa. Ma, gloria a Dio, mentre diciamo da noi stessi, mentre anche noi assieme a Paolo reputiamo la nostra bontà, la nostra giustizia, le nostre capacità fisiche, intellettive, organizzative, lavorative, come spazzatura, c'è qualcosa che Dio ha fatto, perché ha preso delle persone deboli, ha preso delle persone che erano già morte e ha assegnato una misura di fede a ciascuno. Dio ci ha parlato. Anche stamattina abbiamo ricevuto la verità. Anche le testimonianze corrispondono a cose vere. Però la verità non serve a nessuno, anzi può essere addirittura un danno se non trova un riscontro nella nostra vita. Se io dico, la mia vita non vale niente, ma sono stato amato da Dio, non posso prenderlo come verità e rimanere lì. Qual è la conseguenza di questo fatto? Oh, se Dio ha dato il suo figlio, io devo dare la mia vita a Lui. Se Gesù è morto per me, io devo morire per Gesù. Se Gesù è vissuto per me, io devo vivere per Gesù. Gloria a Dio, c'è un meccanismo automatico anche nell'amore, forse automatico in tutti i casi. Dio mi ha tanto amato, questa è la verità, che ha suscitato anche in me un amore che mi porta a consacrargli tutta la mia vita. Ho detto prima che potrebbe essere un danno conoscere la verità. Se io so che Dio mi ama e gli rimango indifferente, se io dico sì, Gesù è morto per me, ma come se non fossi morto. Se dico che Gesù è morto per me, poi vado dietro ad altri dei, altre religioni, peggio ancora, altre mentalità basate sulle filosofie di altre religioni. Questa maniera che c'è oggi della correttezza, dove dobbiamo rispettare gli altri al punto di dire non c'è differenza fra il cristiano e il seguace di un'altra religione. Come rispetto, come amore, dobbiamo dire che gli altri sono più di noi. Ma allo stesso tempo dobbiamo dire che c'è un'unica via, c'è un'unica religione, ed è la religione che emerge dalle Sacre Scritture, dalla Bibbia, dal Vecchio Testamento e soprattutto il Nuovo Testamento, al punto che dobbiamo dire che la religione o la Chiesa che dice che ci sono tanti via al di fuori della persona di Gesù, questi, non sono religioni. Chi non confessa Gesù, Signore e Salvatore, non troverà in nessuna religione la via per arrivare al cielo. Gesù l'ha detto. Le scritture lo dicono. La logica lo dice. Noi dobbiamo, di conseguenza, come riceviamo da Dio una verità, dobbiamo permettere a quella verità di cambiarci, di apportare delle modifiche nel nostro modo di ragionare, il nostro modo di rapportarci con Dio, il nostro modo di vivere giorno per giorno. Chi è il tuo datore di lavoro, per esempio? Potresti dirmi il nome di una persona, una ditta, un'impresa, un'istituzione, un ministero. Oh, il mio datore di lavoro si chiama l'Eterno. Dipendo da Lui e da Lui devo essere fedeli. Ancora prima di essere fedeli ad altre persone. E dove c'è conflitto, perché Dio è Dio, devo rispondere a Lui che ho dichiarato, perché ho ricevuto queste rivelazioni, Signore, Signore dei Signori. L'ho confessato mio Signore, non altri, non datori di lavoro, certamente non i soldi. La verità deve avere una risposta nel nostro cuore, così anche per quanto riguarda il peccato. Così per quanto riguarda la disubbidienza, che pecchiamo, gloria a Dio, posso dire è scontato e Dio lo sa. Però il guaio per il credente viene non quando scopre di aver peccato, ma quando si adagia, quando accetta che ormai non c'è più niente da fare, accetta il peccato come stile di vita. Quando non c'è più una lotta dentro di sé, che possiamo cadere 100, 1000 volte, ma alzandoci dicendo, Signore, liberami, perché non voglio avere una vita che è un'offesa a te, non voglio che ci sia niente che mi impedisce di avere una piena comunione con te. Vogliamo, fratelli, essere umili nel nostro modo di presentarci a Dio, ma anche grintosi, risoluti nel nostro modo di affrontare quello che è la vita cristiana. Poi la parola dice che il Signore ha dato una misura di fede a ciascuno e noi dobbiamo agire secondo quella fede, dono di Dio, che ci permette di vivere in modo vittorioso nel luogo della nostra chiamata, che significa che io non posso fare quello che tu sei chiamato a fare, tu non puoi e non devi fare quello che faccio io, perché la tua chiamata è diversa dalla mia, ma ognuno secondo la propria chiamata, secondo la fede che Dio ha assegnato a ciascuno, così camminiamo fedelmente, perché alla fine, ogni tanto dico qualcosa che riguarda il giudizio. Oggi vi propongo due domande. Non ci sarà cosa hai fatto, dove sei stato. Sei stato ubbidiente? Sei stato fedele alla mia chiamata? Che il Signore davvero ci permetta di alzare lo sguardo bene, con fiducia, in quel giorno. E poi il Signore, pensando alla Chiesa, ha assegnato a ciascuno un compito, un ruolo, una posizione all'interno della Chiesa. Individualmente ha distribuito queste cose. Abbiamo carismi differenti, dice la parola, secondo la grazia immeritata che ci è stata concessa. Se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Profetizzare qui non credo che rif- faccio riferimento al momento di ispirazione, questo dono di profezia elencato in Corinzi, bensì piuttosto quel ruolo dove le persone, questa è la definizione della parola profeta, parlano a nome di Dio, condividendo con la Chiesa quello che credono che abbiano ricevuto da Dio per la Chiesa. Siamo fedeli, secondo le Scritture, secondo la parola, sottoponendo noi stessi, ma anche la parola che diamo alla parola, autorità suprema in queste cose, conformemente alla fede. E conformemente, ci sono due letture, conformemente anche alla nostra posizione in Cristo, la fede, dove siamo oggi. Quando è scritto, certi hanno abbandonato la fede, vuol dire proprio l'insieme, l'impostazione cristiana della propria vita. Lì sei chiamato a parlare secondo dove sei. Per questo qualche volta succede in comunità che uno non può parlare. Altre volte è bene che uno che è nuovo nella fede parli per esperienza personale, con umiltà, aspettando di aver accumulato un po' di esperienza, dopo aver visto anche il frutto nella propria vita, di rivolgere un'esortazione agli altri. Lo facciamo secondo la proporzione della nostra fede e a seconda di dove ci troviamo nella fede in un momento particolare. Se di ministero attendiamo al ministero, ministero vuol dire servizio. Abbiamo servito la Chiesa in questa settimana? Anche questo è un modo importante per esaminare la nostra vita, per vedere se siamo pronti a prendere la Santa Cena. Abbiamo servito i non credenti, abbiamo servito e perdonato. Anche chi non ce l'ha chiesto, nel senso di non metterci in una posizione di conflitto con altre persone, pronto ad abbracciare chi prima o poi dobbiamo abbracciare. Serviamo, fratelli, la Chiesa. Cosa devo fare? Servite la Chiesa, servite chi non è ancora nella Chiesa, servite il Signore. Questo è il significato della parola ministero, per toglierlo un po' dai pulpiti, dagli altari, direi quasi. Sei di insegnamento all'insegnare, con la disciplina necessaria per fare l'insegnante, sei di esortazione all'esortare, che non è soltanto un parlare. Esortare significa: io sono qui, io ti chiamo, l'origine della parola di questo è ti chiamo dove sono io, non è che sparo parole, tu devi, tu devi, tu devi. È come Gesù, che non ha mai detto niente a nessuno che non abbia fatto in primo luogo lui stesso. Se è un atto di discepolato, se è un atto di servizio, di amore, di perdono, non ha mai detto ad altri di fare qualcosa che non aveva già fatto lui, perfino rinunciando alla sua vita. Esortiamo. Ma prima di avere la parola troppo facile nel dire oh, tu devi, tu devi, tu devi, vediamo se abbiamo l'autorità di dare questa parola e parliamo pure, ma senza ergerci ad apostoli. Chi dà, dia con semplicità, senza farne un vanto, sapendo che diamo del nostro superfluo, diamo tanto, ma sarebbe giusto dare ancora di più. Chi presiede lo faccia con diligenza, con serietà, con costanza. Chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Fratelli, noi dobbiamo vivere la vita cristiana. Non dobbiamo subirla, non dobbiamo averla come una cosa, una volta in certe nazioni ancora, sulla carta d'identità ancora, religione devi specificare. A volte mettono anche il colore della pelle sulla stessa carta d'identità, che il Signore ci salvi da queste cose. Ma c'è qualcuno che vive l'identità cristiana quasi come una cosa da scrivere sulla carta d'identità. Di che religione sei? Signore, liberaci da quel senso di religione e che possiamo vivere la vita di Cristo. Che la nostra vita possa essere una reazione a quello che abbiamo visto in Cristo. Una risposta, una conferma che quando io ti amo è una conferma del fatto che io so che Gesù ti ama. Quando io ti perdono è una conferma del fatto che io so che Gesù ti perdona. Quando voglio stare con te è la conferma che Gesù vuole stare con te. Parlando di sposi, quando il ragazzo conosce la ragazza, possiamo uscire insieme? Vuoi essere la mia ragazza? Vuoi essere la mia fidanzata? Vuoi sposarmi? Una domanda che ho fatto a due sposini. Vuoi vivere, già venerdì scorso l'abbiamo, giovedì scorso l'abbiamo fatto, vuoi vivere con questo uomo per il resto dei tuoi giorni? Ha risposto di sì. Lui invece ha risposto di sì ancora prima che finisse la domanda. Oh, così deve essere la vita cristiana con Cristo. Il fatto che desideriamo vivere l'eternità con il Signore, se non ha un riscontro con il nostro modo di vivere oggi, forse non desideriamo neanche tanto andare in cielo. Vogliamo avere una vita coerente con ciò che crediamo. Operiamo, come scritto, per la misericordia di Dio che abbiamo ricevuto così generosamente, come Dio e la sua volontà, che così siamo anche noi. Amen.